10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Contatto.
Buongiorno cari fratelli, che Dio vi benedica grandemente e benvenuti alla diretta di oggi a Radio Blast. Un abbraccio a tutti voi.
Santissimo, cammino pensando che io ti vedrò, sento dentro di me un amore che cresce, un desiderio di vivere nella tua maestà e vedo davanti a me un fiume che scorre, scorre dal trono di Dio, il fiume che mi porta vita e libertà, è un'acqua limpida e mai si fermerà, riempie il mio cuore e la mia anima, è come un albero io frutto gloria solo a te, ti adorerò, Signore, perché il tuo fiume è in me. Ti adorerò, Signore, perché il tuo fiume è in me. Vedo santa città avvolta di luce e Signore che splende su di me, il suo colore mi dà la gioia di amare, le sue parole guariscono. Scorre, scorre dal trono di Dio, il fiume che mi porta vita e libertà, è un'acqua limpida e mai si fermerà, riempie il mio cuore e la mia anima, è come un albero io frutto darò per dare gloria. Vita e libertà è una qualità.
Signore, preghiamo che il tuo fiume sarà oggi in noi e potremo dare il tuo Spirito Santo a tutti quelli che incontriamo nel nostro cammino, nel nome di Gesù. Fratello Giuseppe, buongiorno.
No, come stai?
Grazie a Gesù, tutto bene.
Il Spirito Santo lo dà Gesù comunque, non noi.
Sì, certo.
Ok, possiamo pregare che ricevano, ma attenzione,
noi
non diamo la salvezza, diamo la salvezza di Gesù.
Certo.
No, non ci sbagliamo, eh.
Di sicuro, okay. Noi abbiamo niente, nella nostra carne abbiamo niente.
Ok, va bene. Allora.
È solo lo Spirito Santo che ci dà tutto quello che abbiamo.
Allora, dicevo, come stai?
Ah, sì, bene, grazie.
Come hai dormito?
Ok.
Svegliata?
Sì.
Si sveglia, no?
Sì.
Anch'io sto tentando. Grazie, Signore. Buongiorno, Gabriele.
Buongiorno.
Come va?
Ok, va bene.
Come va la barba? Che stai diventando un barbone, vedo. Ma dico, 20 anni già ci sta facendo crescere la barba, tu?
Un po'.
Oh, attenzione che... Però nel teatro che fai, tu fai la parte di Gesù, non è male.
No, va bene.
Ok, a parte la faccia un po' da aggiustare, il resto... Oh.
Cosa fare?
E quello è un difetto di famiglia, cioè una deformazione professionale, no? La faccia di Marca si salvi chi può, no? Ma i figli vedono sono tutti un miglioramento nello stampo, grazie Gesù, perché sennò qui andiamo male qui. Allora, Angela, cosa
allora,
ci predichi oggi?
Fratelli, vi abbracciamo, fratelli, e voglio annunciarvi che domani, 4 giugno, faremo anche la Santa Cena tutti insieme. Quelli di voi che volete unirvi a partecipare alla Santa Cena siete invitati.
Va bene.
Oggi abbiamo un bellissimo messaggio che parla di come superare le difficoltà, le prove, le tribolazioni. Un messaggio per quelli che vogliono diventare la sposa. Che Dio ci aiuti tutti.
Grazie Gesù, grazie Signore. Grazie Gesù. Amen. C'è una preghierina? Vuoi dire una preghiera, Angela?
Grazie Gesù. Grazie Signore. Signore, aiutaci a tutti a aprire i cuori e a ricevere questa parola. A ricevere le scritture che ci preparano adesso a diventare sposa di Cristo. Oggi vogliamo diventare, Signore, non vogliamo aspettare più, non vogliamo vivere per questo mondo e neanche per noi stessi, ma per Te, Signore. Vogliamo avere nei nostri cuori i desideri del Tuo cuore. E sappiamo che ci saranno anche prove, difficoltà da superare, però insieme a Te, Signore, possiamo superarle molto più facilmente. Aiutaci, Signore, a aprire i cuori e diventare la Tua sposa con l'aiuto di queste scritture che adesso studiamo. Nel nome di Gesù. Amen.
Amen. Grazie, Signore. Grazie, grazie, Gesù. Allora, il messaggio che Gesù mi ha dato, adesso ve lo passo, e voi giudicherete se... Perché dice uno profetizza e gli altri giudicano. 1 Corinzi 1,14. Nella nostra chiesa abbiamo tanti fratelli che hanno il dono di profezia e di guarigione, tanti fratelli doni o fede. E cosa si riconosce un profeta? Si riconosce dei frutti, si riconosce che prende il metro di misura e misura i profeti, se sono veramente profeti. Il metro di misura si chiama la parola di Dio, quindi adesso ascoltate e poi deciderete se giudicherete.
Amen.
Il messaggio si chiama La sposa di Cristo, le sue difficoltà e tribolazioni. Incomincio con delle scritture, Esodo capitolo 2, 11 al 15. Ti ho dato le scritture, ce l'hai, no?
Sì.
Vorresti leggere tu, gentilmente?
Ok. Esodo 2.
Sì, a volte saltiamo un po' perché magari c'è il capitolo molto lungo, allora facciamo di solito, noi facciamo un succinto, e poi, però del capitolo ognuno se lo studia con calma per controllare tutto, però a volte non leggiamo tutto il capitolo, saltiamo un po' di là, poi ciascuno se lo studia con calma. Allora questo è Esodo, tratto da Esodo capitolo 2, dall'11 al 15.
In quei giorni Mosè vide un egiziano che percoteva uno degli ebrei suoi fratelli. Egli volse lo sguardo di qua e di là, e visto che non c'era nessuno, uccise l'egiziano e lo nascose nella sabbia. Quando il faraone udì il fatto, cercò di uccidere Mosè, ma Mosè fuggì dalla presenza del faraone e si fermò nel paese di Madian.
Andiamo a Esodo 3, dal 2 al 10.
L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un pruno. Mosè guardò ed ecco il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. Dio disse: non ti avvicinare qua, togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo sacro. Poi aggiunse: io sono il Dio di tuo padre, il Dio d'Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Mosè allora si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. Il Signore disse: ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto, e ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori. Infatti conosco i suoi affanni. Sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso, in un paese nel quale scorre il latte e il miele. Ed ora, ecco, la grida dei figli di Israele sono giunte a me, e ho anche visto l'oppressione con cui gli egiziani li fanno soffrire. Or dunque va, io ti mando dal faraone perché tu faccia uscire dall'Egitto il mio popolo, i figli di Israele.
Gloria al Signore. Vediamo qui in queste scritture che prima che Dio ci possa usare, ci deve prima spezzare e prepararci per il suo vero scopo. E ci vogliono anni ed anni di preparazione. Mosè dovette fuggire a Madian e rimanere lì esule 40 anni. 40 anni per imparare a aspettare Dio. Pensava che bastava ammazzare un po' di egiziani e tutto era risolto, ma Dio non poteva schioccare le dita e ammazzare tutti, no. Dio, le vie di Dio sono diverse dalle nostre. E dopo 40 anni fuggitivo in Madian, per imparare questo, per imparare che Dio non voleva liberare gli ebrei per mezzo del suo braccio, in mezzo della sua spada, Mosè potente, combattente, principe d'Egitto, no, Dio aveva un altro piano. E allora Mosè impara che deve ascoltare Dio, che deve sottomettersi a Dio, che deve ascoltare Dio, che deve ubbidire a Dio. È una lezione che noi stiamo imparando, tutta questa vita è una lezione per imparare quello. Non possiamo farlo noi, non c'è bisogno, non basta un Carlo Marx, un Che Guevara, un Lenin, uno Stalin, un Mussolini, un Bush che va a bombardare l'Afghanistan, lì penso risolvere le guerre. La guerra è spirituale, è la guerra del bene contro il male, è l'amore contro l'odio, è il Cristo contro il diavolo, è la Chiesa, la sposa di Cristo contro la falsa Chiesa, contro le false dottrine.
Amen.
E un altro esempio è Paolo. Paolo dovette passare 3 anni in Arabia e Damasco, capitale della Siria, per ascoltare Dio. E perché Gesù potesse insegnargli il Vangelo, e gli ha insegnato direttamente. Paolo è l'unico apostolo che ricette il Vangelo direttamente da Gesù. Lo vediamo in Galati 1, dall'11 al 12, dice questo. E prima che Paolo fosse pronto per la sua chiamata, è stato scritto che il discepolo Marco avesse scritto il suo Vangelo, il Vangelo di Marco, come il Vangelo di Marco e sarebbe il Vangelo di Paolo, dicono nella storia della prima chiesa, cioè come Marco l'aveva ascoltato da Paolo e forse anche da Pietro, che Marco lavorò anche con Pietro. Vedi Colossesi 4:10. Ora andiamo a Gesù. Gesù era Dio, ma nonostante Gesù era Dio, si è dovuto accontentare di essere un semplice falegname fino a 30 anni, perché la maggiore età a quel tempo era 30 anni. Fino a 30 anni decidevano i tuoi genitori, non potevano andare via di casa. Gesù ha dato a Cesare quello che è di Cesare, a Giuseppe, suo padre putativo, quello che è di Giuseppe, a Maria quello di Maria, a 30 anni e se ne va. Quindi falegname fino a 30 anni, rimane sottomesso ai suoi genitori, terreni putativi, e poi passare 40 giorni nel deserto per spiegare al diavolo chi era in controllo. Vuoi leggere? C'hai Ebrei 5, Ebrei 4?
Ebrei 5, verso 8. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Ebrei 4, 15. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato.
Ecco perché vi dice la Trinità, Gesù c'è lo Spirito Santo ed è Trinità. Noi abbiamo lo Spirito Santo e non siamo Trinità, perché lui non fa peccato, noi sì. Mm-hmm. Per questo dice Gesù è figlio unigenito. Perché cosa vuol dire unigenito, Angelo? Una parola che pochi capiscono.
Unigenito, unico nato da Dio.
E perché? Anche noi siamo nati da Dio.
Sì, però lui era Dio.
Sì, e perché è unigenito?
Perché è l'unico che era Dio.
Sì, ma perché è unigenito? Anche noi siamo figli di Dio.
non so più di questo.
Guarda, il Signore me l'ha appena detto pochi giorni fa, guarda, non lo sapevo neanche io. Unigenito perché è l'unico figlio che Dio ha generato direttamente attraverso lo Spirito Santo. Invece noi siamo degenerati attraverso il papà.
Ah, sì.
Adesso noi siamo papà carnali.
Sì,
invece
sì,
Gesù
sì.
Aveva un padre putativo. Chi è che l'ha messa incinta, Maria? Mm-hmm. Lo Spirito Santo.
Sì,
è
sì,
l'unico
sì.
che Dio ha generato come figlio direttamente. Capisci?
Sì.
Ecco perché è unigenito. Il Signore Gesù me l'ha appena detto pochi giorni fa e dice, guarda che bella questa rivelazione, non l'avevo mai capito. Io per anni ho letto unigenito, non ho mai capito perché. E anch'io sono nato di nuovo di spirito, sono nato di nuovo. Ho detto sì, però mi ha detto Gesù l'altro giorno, mi fa sì, però padre mi ha generato direttamente tramite lo Spirito Santo. Amen.
Sì, e queste scritture sono belle perché mostrano che Gesù ha scelto di ubbidire e non peccare. Perché alcuni pensano che Gesù, essendo figlio di Dio, anche se viveva in un corpo umano, lui era perfetto e automaticamente poteva resistere alla tentazione, al peccato. Ma non è vero.
Automaticamente no.
Dice in Ebrei 5:8, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Lui per diventare ubbidiente e senza peccato, lui ha sofferto. E devi soffrire nella carne perché devi negare la tua carne, i desideri della carne. E quindi lui ha sofferto finché ha riuscito a dire sì al Signore, ubbidire in tutto. Lui è senza peccato perché ha scelto di essere ubbidiente. E così ci ha mostrato anche a noi che si può vivere così vicini a Dio, così uniti con Dio, che puoi resistere alla tentazione e al peccato.
Eh sì, perché lui era doppia natura, no? Era vero Dio e vero uomo. Va bene. E quindi lui poteva fare la scelta sbagliata in quanto essere umano.
Perché la sua carne era come la nostra carne.
Esattamente come
esattamente
la nostra.
Esattamente. Sì, sì.
E nella croce lui era sorretto, era fortificato, non è che soffriva come il ladrone. Era sorretto dallo Spirito Santo, ma lo stesso Spirito Santo che aveva Pietro quando fu crocifisso?
Sì, sì, sì.
Esattamente lo stesso?
Sì.
Non è che Gesù soffriva meno, soffriva lo stesso di qualunque cristiano. Però noi abbiamo lo Spirito Santo, quando saremo crocifissi o uccisi, quello che sarà, se sarà, che qualcuno di noi sarà, avremo lo Spirito Santo a sorreggerci esattamente come Gesù. Infatti nel Getsemani vediamo Gesù che dice allontana questa coppa di Calvario, crocifissione, la mia carne non ce la fa. Dio manda un angelo e dice d'accordo, no, basta, basta, mi arrendo al Padre, venga la coppa, venga la croce. E grazie Gesù, sì, grazie sì. Dio, per questo noi andiamo al lago di fuoco.
Amen.
Alleluia, alleluia. Cioè, prima di poter risorgere come Dio, Gesù, prima di risorgere governatore del cielo e della terra, lo vediamo Matteo 28, Matteo 28 dal 28 al 30 lì, prima di risorgere, di dire ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra, Gesù deve passare per le stesse prove che passiamo noi, con tutti i nostri limiti. E lui poteva scegliere per bene, giusto, nel Getsemani, poteva scegliere male, ha scelto bene. Quindi ha dovuto essere tentato come tutti noi e chiedere prima che la coppa gli fosse evitata e poi invece l'ha accettato, però ha vinto questa prova e quindi Gesù ha potuto dire non la mia ma la tua volontà, oh Padre, giusto, celeste. E per questa decisione siamo qua oggi, amen?
Amen.
E per questa decisione andremo in cielo. Stiamo
Gesù.
Prendendo noi la nostra decisione di accettare il nostro Calvario, qualunque sia, così che possiamo, come Gesù ha salvato noi, così che anche noi possiamo dare la sua salvezza alle pecorelle che evangelizziamo. Qual è la nostra decisione? Qual è il nostro Calvario? Lo stiamo accettando? O stiamo pensando che Dio ci possa usare senza prima essere stati spezzati come Gesù nel nostro Getsemane? Possiamo pensare di seguire l'esempio di Gesù e ogni volta che si presenta un Getsemani scegliamo di evitarlo? No, non saremo come Gesù, saremo come Laodicea. Parliamo di Mosè, che ha ucciso un egiziano. E noi quanti egiziani abbiamo ucciso? Virgolette, simbolicamente parlando. Quante volte abbiamo pensato che eravamo in grado di eseguire la volontà di Dio? Ma con le nostre forze. Perché se andiamo alle nostre forze, siamo Mosè che uccide un egiziano. Se invece vogliamo andare nella maniera giusta, quella scrittura è Zaccaria 4, ce l'hai?
Sì, Zaccaria 4, verso 6. E questa è la parola che il Signore rivolge a Zorobabele, non per potenza, né per forza, ma per lo spirito mio, dice il Signore degli eserciti.
Va bene, dice a Mosè, Mosè, non ammazzando gli egiziani che non ho bisogno del tuo aiuto. Dai un'occhiata a Sodoma e Gomorra, dai un'occhiata all'arca di Noè, il diluvio, non mi serve la tua spada per ammazzare gli egiziani, posso farlo meglio di te senza. No? Mm-hmm. No. Ho bisogno invece di un profeta, Mosè, che mi segue e ubbidisca, attraverso il quale posso fare i miei miracoli, quando io, Dio, decido. Dio ha bisogno di me, di te, di qualunque noi fratellini della nostra Chiesa, che possa obbedire e dire, sì Signore, cosa devo fare? Un miracolo, sono pronto. Devo andare a pulire i cessi, devo andare a lavare il pavimento, devo pulire i vetri, devo andare a mettermi in ginocchio davanti a mia moglie e chiedere scusa? Pronto, prontissimo. Questo ha bisogno il Signore. Non ha bisogno di un grande, potente marito con i muscoli tipo impressionanti, che sempre ha ragione e sa picchiare il pugno sul tavolo. No, quello il Signore non sa cosa farsene. Va bene?
Sì.
Per questo che la maggior parte delle sorelle oggi sono più vicine a Dio dei fratelli. Che fratelli hanno, abbiamo questa trappola che noi abbiamo la voce più grande, i muscoli più gorilleschi, e siamo l'ultima parola, la Bibbia dice moglie sottomettete, bene, ce ne approfittiamo. Attenzione, questo non è lo spirito di Dio. Parliamo di Sansone, parliamo di gente forte, no?
Sì.
L'uomo più forte della Bibbia è così chiamato Sansone, questo
sì,
è il suo nome.
Sansone.
Si credeva così forte, abbastanza forte da poter tradire il suo segreto alla sua amante, una donna non appartenente al popolo di Dio, una filistea.
Infatti appartenente al popolo nemico.
Al popolo del diavolo.
Aia.
Quante donne belle, bellissime, con i tacchi di 20 centimetri, che noi siamo lì a guardare a volte. E sono donne filistee. Domani saranno cristiane? Forse. Mm-hmm. Attualmente non lo sono. Mm-hmm. Una donna può essere un uomo col pelo che gli esce dal petto, la giacca di Chicago, la camicia di Fiorucci. Che ci interessa al Signore? Dobbiamo guardare l'anima, magari il marito, la moglie non sarà quello shock di prostituta che vende dentifrici col sorriso così sui manifesti, ma però magari ama Gesù. Eppure lui cosa fa? Trova questa filistea che sicuramente lo amava, però non era popolo di Dio, quindi una donna, un uomo che ti ama follemente, e più ti ama è più pericoloso, perché quando scoprirà che c'è qualcosa che non va, il suo amore diventa odio. Mm-hmm. Come è stato appunto il caso di Sansone. Ma lui, Sansone, era forte, nessuno lo poteva contrastare, e si è creduto abbastanza forte a poter tradire il suo segreto alla sua amante, una donna che non apparteneva a Dio. Sansone era divenuto talmente carnale, sensuale, sexy, ok? Non poteva, ogni donna che vedeva andava. Però cosa succede? Non si è neanche accorto nella sua carnalità che lo spirito del Signore lo aveva lasciato. Vedere Giudici capitolo 13. E fino si rese conto solamente dopo che lei lo tradisce ai nemici suoi di lui, i quali che gli cavano gli occhi, e muore suicida facendo cascare il tempio dei filistei. Che terribile maniera di morire. L'unico caso di suicidio, a parte Saul, un altro esempio, però l'unico caso di uno che vince una battaglia suicidandosi, l'unico esempio nella Bibbia.
quindi la sua caduta è stata dovuta all'orgoglio, no? Perché è diventato così famoso, così forte, così bello, e tutti avevano paura di lui, tutte le donne gli correvano dietro, e questo si è dimenticato di Dio e non camminava più nello spirito del Signore, sino nella carne, e così è caduto.
Esatto, quindi attenzione a... cioè le donne praticamente lo adulavano: oh, tu sei grande, oh che muscoli, oh che grand'uomo, come sei sexy, oh qui o oh là. E ha cominciato a credere a queste lusinghe. La lusinga è il veleno del diavolo, l'adulazione è la trappola di Satana. Quando una persona ti adula e ti lusinga, vai via da me, stai lontano, non creda alle lusinghe. Le donne di Salomone lo lusingavano al punto che gli ha costruito dei templi, e Salomone è diventato la schiappa dalla Bibbia, è diventato l'esempio da non seguire. Quanti di noi oggi camminano nella stessa presunzione di Sansone, confidando in noi stessi, non nella forza carnale magari, però magari nella nostra capacità, talenti, doni spirituali, il nostro lavoro, i nostri soldi, la nostra chiesa, la nostra religione, la nostra famiglia, anche la famiglia, marito, moglie, confidare in queste cose, quando invece dovremmo guidarli a Gesù, mettere sull'altare come Isacco, pronti a sacrificarli se necessario. Pietro che andava a evangelizzare con la moglie, Pietro andava a braccetto con la moglie a evangelizzare, il primo papa, ok? Una volta scioccato un parroco, e sai che Pietro, il primo papa, andava a evangelizzare abbracciato con la moglie, abbracciato non so se la sbaciucchiava ogni tanto, probabilmente sì, poi ma a volte si appartava anche in qualche alberghino, perché in fondo è sua moglie, e soprattutto mi guardava blasfemo. Gli ho detto: c'è una Bibbia qui, eravamo in sacrestia, e questo certo che per prima di cacciarmi fuori ho preso la Bibbia cattolica, io uso la Diodati, quella evangelica. No, nuova Diodati. E gli ho detto: lega, onorevole parroco, lega. E ha letto 1 Corinzi 9,5, dice: Pietro andava a evangelizzare con sua moglie, come facevano i fratelli del Signore con le mogli. Quindi Salomone non si rende conto che lo Spirito lo lascia, è un problema che... molti di noi attraversano oggi. Sansone si è concentrato così tanto sulle sue sex symbols della Filistea che ha perso di vista il Signore. Quanti di noi stanno concentrando sul proprio simbolo che gli piace così tanto? Una televisione, un lavoro, una carriera, una macchina, una donna, un uomo, da distogliere gli occhi dal Signore. Mai mette la moglie, un marito, un figlio, un padre al di sopra di Isacco sull'altare, mai. E Salomone non si accorge che l'unzione lo lascia. E noi, attenzione che arriviamo appunto così presi dalle cose intorno a noi, che può essere una famiglia, può essere una moglie, un marito, e che neanche ci accorgiamo che l'unzione del Signore ci lascia. Quanti di noi si rendono conto che ad ogni difficoltà, ad ogni problema, ogni cuore, ogni volta che il nostro cuore ci spezza, ogni volta che abbiamo un dolore, davanti a una montagna da superare, cose che Dio potrebbe farci evitare, ma quanti di noi si rendono conto che questo se Dio ce le facesse evitare, non sarebbe nostro profitto, nostro interesse, e contro di noi. Se Gesù e Getsemani non avesse accettato il Calvario, non sarebbe stato nel suo interesse, non sarebbe divenuto il rappresentante di Dio, il governatore di Dio in cielo e in terra. Va bene? Dio avrebbe preso l'unzione da questo corpo di carne, Gesù, l'unzione Cristo, e messo su un altro. Grazie a Dio che Gesù di Nazare, figlio di Maria, l'ha accettato. E per questo è diventato il corpo carnale, è diventato corpo spirituale, eccetera, Dio in terra. Perché Cristo è sempre Dio. La carne di Maria, no. La carne di Gesù di Nazare è morta, va bene? Però il Cristo, che sono due entità, il Cristo non è mai morto, va bene? È risorto, non è neanche risorto, non è mai morto. Ma il corpo invece è risorto. Insomma, questi ragazzi sono studi teologici profondi, questo qua. Qui bisogna studiarlo un'altra volta, gloria a Dio. Perché Gesù era vero uomo, va bene, carnale, umano, mortale, ok? Vero uomo 100%, se no non poteva pagare il nostro debito, e vero Dio, d'accordo? Va bene, allora, dove andiamo adesso? Vogliamo andare a Israele?
Allora, il punto è che, imparando dalla storia di Sansone, il punto è che lui, anche se avrebbe dovuto soffrire un po' nella carne, stare lontano dalle donne, era per il suo bene e per il bene di Israele. Invece lui si è lasciato andare in tentazione e così ha sbagliato.
Tentazione, perché interessante, belle donne, cose che la carne è molto attirata.
Perché
la cosa ci stiamo facendo attirare noi?
Ha guardato alla sua potenza, che lui è forte nella carne, lo stesso sbaglio che ha fatto in un'altra misura anche Mosè, perché ha ucciso quell'egiziano credendo che fa la volontà di Dio, sapendo che lui è chiamato a liberare gli ebrei dall'Egitto. Quindi Mosè ha detto, ma do una mano, sono chiamato, quindi non confidare nella nostra carne, nel nostro ragionamento, ma lasciare Dio che fa la sua volontà secondo i suoi piani, non i nostri.
Amen, amen, amen. Quindi rendiamoci conto che ogni difficoltà, ogni problema, ogni volta che il nostro cuore si spezza davanti a un dolore, davanti a qualunque cosa, cosa che Dio può anche togliere, ma non lo fa perché non è bene. E stiamo capendo che questa è la scuola di Dio nella grande aula di questo mondo. Stiamo comprendendo che questo corpo di carne è una scuola per insegnarci,
sì,
a sottomettersi a Dio. Se non capiamo quello, abbiamo capito niente. Guarda, i figli di Israele aveva 12 figli, però molti di questi figli erano criminali, erano sanguinari, assassini, fraticidi, che vendevano suo figlio, il fratello Giuseppe, che un giorno hanno ucciso tutta la gente di un paese, di una città, di un villaggio, che no, perché uno aveva violentato la loro sorella. Vedi Genesi capitolo 34 e capitolo 37. Dio sapeva in anticipo di questo, che aveva profetizzato ad Abramo, vedi Genesi capitolo 15, che i suoi discendenti di Abramo sarebbero stati schiavi oppressi da stranieri, dagli egiziani, per 400 anni. Ma questo si era reso necessario, cosa? I 400 anni di schiavitù erano necessari perché? Per insegnare a loro l'umiltà e la fede necessaria perché fossero degni di ereditare la terra promessa, cosa che purtroppo nemmeno 400 anni di schiavitù in Egitto bastarono. Va bene, e neanche 40 anni di vagare nel deserto bastarono. Come vediamo, delle continue ribellioni, mormorazioni nel deserto e anche dopo il deserto, nella terra promessa.
Sì, è vero.
Ma leggiamo questo che ho detto direttamente da Paolo. Vai, Primo Corinzi 10, dall'1 al 13, ce l'hai?
Sì.
Paolo che lo spiega meglio di me.
Primo Corinzi 10, 1 a 13. Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola, passarono tutti attraverso il mare, bevvero tutti la stessa bevanda spirituale, perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva, e questa roccia era Cristo. Ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque, infatti furono abbattuti nel deserto. Or queste cose avvennero per servire da esempio a noi, affinché non siamo bramosi di cose cattive come lo furono costoro, e perché non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo quanto è scritto: il popolo si sedette per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi. Non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono e ne caddero, in un giorno solo 23.000. Non tentiamo il Signore come alcuni di loro lo tentarono e perirono morsi dai serpenti. Non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Ora queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Perciò chi pensa di stare in piedi guardi di non cadere. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne, affinché la possiate sopportare.
Gloria a Dio.
Grazie Gesù.
Dio benedica fratello Paolo.
Wow. Chiaro. Lezioni per noi. Grandi lezioni.
E tra l'altro, qui c'è una profezia che parla di noi. Dice, verso 11, e sono state scritte per ammonire noi, ci troviamo nella fase conclusiva dell'epoca. Non erano loro, siamo noi. Era una profezia per noi. Sta parlando per noi. Cosa sta dicendo? E dice che queste cose avvenute al deserto, che Dio punisce la mormorazione con i serpenti, 23.000 uccisi e tanti altri ancora, infatti morirono tutti sopra i 20 anni. Perché avvennero? Per dare un esempio a noi. È inutile che andiamo a ascoltare i predicatori barbagianni che dicono Vecchio Testamento, siamo sotto la grazia, imbroglione e falso profeta. Il Vecchio Testamento è un esempio, attenzione che non è cambiato niente. Dio non è avuto una metamorfosi dal Vecchio Testamento e diventa il nuovo, un altro Dio. È lo stesso Dio, anzi è più duro. Nessuno viene cacciato all'inferno nel Vecchio Testamento, nel Nuovo. Quindi questi predicatori da strapazzo che dicono siamo sotto la grazia e basta, siamo sotto la grazia, ma non solo. La grazia non funziona se non ubbidiamo. La grazia non perdona la disubbidienza. Svegliarsi, predicatori fasulli. Siamo sotto la grazia, Dio vuole che siamo felici. Vangelo di prosperità, Dio vuole che ho molti soldi. Sì, però se li dà al Vangelo, se li spende per il Vangelo. Mica ti dà soldi per farla ammuffire, come gli anticristi. Ti dà soldi per spenderli, per Gesù, per il lavoro, per il Vangelo, per l'evangelizzazione.
Amen.
Amen. C'è stato un tempo che io ho detto, fratelli, sentite, chi ha soldi li tiri fuori e paghiamo i biglietti ai fratelli che devono uscire dall'Europa e andare dove Dio li guida. Uh-huh. E con i fratelli volevano farlo. E poi Gesù ci ha fermato e fa, alt, cosa stai facendo? Stiamo pagando il biglietto per uscire dall'Europa. Gesù cosa ci ha detto, Angelo? Alt, fermi,
sì.
Fermati. E allora Gesù inizia a mostrarci cose. Se uno non c'è neanche la fede di pagarsi un biglietto andata e ritorno, che comincia da 400 euro, va bene? E che fede c'hanno quando arrivano? Gli paga anche il biglietto. Le volte che io ho tirato fuori i soldi per dare alle persone perché non avevano la fede, ho pagato questo, ho pagato quello, ho pagato il passaporto a uno, nessuno di loro ce l'ha fatta, ha fatto niente.
No,
Gesù
no.
Due volte nella Bibbia ha pagato il biglietto dell'aereo, due volte.
E quando?
Quando ha fatto moltiplicato il pane e pesce, due panini, fish sandwich, capito? Due volte. Però in Giovanni 6 ha messo un disclaimer, come si dice, scarico responsabilità, declino responsabilità. Disclaimer, cosa fa? Dice, voi venite qua non perché per i miracoli, ma perché avete mangiato pane e pesci. D'ora in avanti, altro che pane e pesci. Hai fame? Tu mangi la mia carne. Tu hai sete? Bevi il mio sangue. Come? Svenuti e scappati tutti. Non gliel'ha neanche spiegata la parabola. Va bene? Quindi non si pagano i biglietti aerei. Abbiamo smesso di scocciare i fratelli di vendere la casa e pagare i biglietti. No,
no,
se uno non c'ha la fede di racimolare un biglietto aereo a venire qui, andate ritorno per favore perché non sapete se rimanete qui o Polo Nord dove dovete andare, io non dico mai dove andare. Se no arrivano persone che non devono venire, ci danno solo problemi. Va bene? Se non avete la fede di pagarvi un biglietto e portare un po' di soldi per iniziare, per cortesia, state lì. Non avete fede. Cosa vuoi andare a seguire Gesù in tutta la Samaria, Giudea, la Decapolis, eccetera? Cosa vuoi andare a seguire Gesù? Non c'è anche la fede per comprarti un paio di sandali, per comprarti un asino per viaggiare. Va bene? Allora il Signore ha detto, no, non dovete pagare i biglietti. Io darò la fede a quelli che veramente sono a cuore pieno, la mia sposa, quelli a cuore pieno, darò io la fede, mi ha detto Gesù, i soldi arriveranno. Io sono un Dio che non ha soldi, dice il Signore, non ho creato le montagne con dentro l'oro, l'argento, i diamanti, i rubini, i smeraldi, i topazi, eccetera. La risposta è?
Sì, certo.
Sì, Signore, tu hai creato queste cose. E io, dice Gesù, non sono capace di dare un rubino, un diamante, uno smeraldo?
Certo, sì.
Ero lì, se andate a mangiare in un posto a Milano con un paio di fratelli, se avevamo mangiato, il posto costava poco, vicino alla stazione centrale. E erano giorni che si predicava passando il cappello. Si predicava e dice, se vuoi fare la missione, grazie. E erano giorni che tiravamo la cinghia, però la cinghia aveva sempre abbastanza buchi. E allora esco dal ristorante, questi fratelli, lodi a Dio, grazie Gesù, ok, andiamo a evangelizzare, forza ragazzi. Io vedo per terra un rotolino, lo raccolgo, mi guardo intorno, erano $500, eravamo 1970, cos'era? 75. $500 sarebbero oggi 5.000 euro. Mi guardo in giro, chi sono? E allora il Signore, non so, ha fatto piovere dal cielo, l'ha risolto dei problemi, va bene? Non è che mi posso mettere a gridare, chi ha perso questi $500 contanti? Sai, Milano ti arrivano, no? Sai la storia della stazione di Milano, uno che ha perso un portafoglio con 1.000 con euro?
Ho sentito.
L'hai sentito?
Sì.
La radio della stazione centrale di Milano.
Sì, sì, sì.
E l'altoparlante fa un annuncio e dice... attenzione, vi preghiamo, un annuncio di servizio, attenzione per cortesia, un signore ha denunciato la perdita di un portafoglio con 1.000 euro, promette 50 euro di mancia a chi lo riporta. Silenzio, stazione centrale di Milano, prima volta nella storia della stazione, silenzio. Sei mai stata alla stazione?
No.
Sei mai stata?
No.
Ci sono, è grande. A un certo punto nel silenzio se una voce grida 100!
Chi dà più?
Cioè hanno aperto l'asta. E allora li abbiamo presi, il Signore ti ringraziamo. Un'altra eravamo in un campeggio, questo fratello fa una doccia e trova un orologio. Mi sono tolto l'orologio e ho fatto la doccia. L'ha preso e mi ha portato alla reception, all'ufficio, senti, mi ha trovato l'orologio. Cioè è chiaro, se poi allora se la arrangiano loro, però soldi in contanti, dove vado con soldi in contanti? Mm-hmm. Quindi li prendo dal Signore, amen. Allora andiamo avanti.
Okay.
Usciamo dalla stazione di Milano.
Sì.
Andiamo. Allora, cos'hai letto? Primo Corinzi 10.
Primo Corinzi 10 da 1 a 13.
Va bene, stiamo in Israele, stiamo in tema di Israele.
Sì.
Israele ha passato 400 anni, che poi sono stati 430 anni nel deserto, però nemmeno dopo questo hanno imparato la lezione di fede che Dio cercava di insegnare loro, per via delle loro ribellioni, mormorazioni, dovettero essere ripetutamente puniti, alla fine distrutti come nazione, come vediamo oggi, 2000 anni che Israele era un deserto.
Quindi
adesso siccome arriva Armageddon, il rapimento, che è Apocalisse capitolo 11, dice se loro si convertiranno, tra rapimento e Armageddon, dice Apocalisse 11 e Zaccaria 14, Zaccaria 12 e 14 e Apocalisse 11, da lì capiamo che Israele, contrariamente ai falsi profeti che si convertiranno appena inizia la tribolazione, poveri imbroglioni, si convertiranno dopo rapimento, Zaccaria 12 e 14, Apocalisse 11, dimmi Angelo.
Quindi da Primo Corinzi 10 abbiamo letto, si impara che Israele avrebbe dovuto imparare dalle sofferenze, da quello che ha sofferto in Egitto e anche nei 40 anni nel deserto. Avrebbero dovuto imparare come amare il Dio con tutto il cuore, il loro Dio, e non adorare idoli. Ma Israele invece ha mormorato e non si è dedicato a Dio come Dio si aspettava e sperava. Quindi dalle sofferenze dobbiamo imparare.
Le sofferenze sono una scuola. Sì, è logico che sono mandate dal diavolo, mica le manda Dio, no? Dio è amore, ci mancherebbe altro. Manda il diavolo, però Dio potrebbe liberarci, non lo fa, mm-hmm. perché siamo nella gabbia del diavolo, il mondo del diavolo, e quindi è così la storia. Il diavolo ha deciso di farci soffrire, e ci è voluto un Cristo, un Gesù sulla croce, un Calvario, ci è voluto una prima chiesa, 300 anni di persecuzione, crocifissione, buttate a leoni. E non è mica Dio che ti butta a leone, non è mica Dio, certo. Questo lì i satanisti che dicono, anche gli islamici, Dio fa soffrire suo figlio in croce, Allah è più intelligente, sì, ha messo Giuda sulla croce, Allah. Secondo il Corano è morto Giuda. Come allora Dio toglie Gesù e mette Giuda? Ma che razza di Dio? Non ha senso. È il diavolo che fa queste cose, solo che anche attraverso le sofferenze del diavolo, crocifissione, eccetera, interviene lo Spirito Santo e ti sorregge. Non so, certo che soffri, non è dura, è durissima, ma non troppo dura. Primo Corinzi 10:13, a memoria.
Nessuna tentazione vi è stata data che sopra le vostre possibilità di accettare, e Dio, il Signore vi dà anche la via d'uscita.
Ecco, per ogni tentazione, sopportazione, crocifissione, lapidamento, tortura, eccetera, Dio ci dà la via d'uscita.
Amen.
E allora, gloria al Signore, allora così dobbiamo imparare la sofferenza. Allora la domanda è, veniamo a noi, stiamo imparando noi a lodare Dio? Stiamo continuando nella fede? Stiamo continuando a ringraziare ogni giorno? Anche per le difficoltà che gli permette che attraversiamo? O siamo lì a lamentarci, oh Dio perché soffro, oh Dio perché non c'ho soldi, e perché non lavori, e ho lavorato e non c'ho lo stesso soldi. Allora disperati un po', vai, vedi c'è qualcosa che non va nella tua vita, oh perché mia moglie mi vuole lasciare, e c'è qualche cosa che tu devi imparare. Va bene? E sì, magari è meglio che se ne va, magari non è la moglie giusta. Se se ne vuole andare, che se ne vada.
Mm-hmm.
Se è la moglie giusta o il marito giusto, evangelizzalo, e se quello giusto rimane. Se non vuole rimanere, è meglio soli, è meglio in due, meglio di uno, però è meglio solo che mal accompagnati. Va bene? Anche Dio divorziato Israele. Va bene? Sai che abbiamo un Dio divorziato? Una volta gli ha preso un colpo a questo prete, abbiamo un Dio divorziato. Come, certo, dice Isaia 50 verso 1, dice Dio ha divorziato Israele, e Dio è un divorziato. Quindi cercate di ricevere anche i divorziati, che non sai mai perché sono divorziati. Qui non danno la comunione che è divorziato, ma dobbiamo vedere perché. Scusa, se la moglie dei numeri, il marito, che devi fare?
Sì.
Se ne vuole andare, mica posso legarlo. Comunque il punto è, ci stiamo rendendo conto che Dio vede, che Dio sa, e quindi se permette i nostri dolori, afflizioni, difficoltà, è per un preciso necessario scopo. Alla fine sarà per il nostro bene. Come gli ebrei hanno passato 400 anni in Egitto, noi dobbiamo passare le nostre sofferenze, che possono durare, non credo, 400 anni. La vita non è tanto lunga e il rapimento viene prima di allora. Anche se nel millennio la gente vivrà 400 anni, e forse anche 1000. In base alle profezie di Isaia, ma Gesù viene prima. Dobbiamo capire una cosa, che se Dio non avesse permesso a Israele di attraversare quegli anni di afflizione, diciamo la scuola, in Egitto, schiavitù, nel deserto, 40 anni, Israele non sarebbe mai potuto entrare nella terra promessa, quei pochi che ce l'hanno fatta sotto 20 anni. Domanda è, in che modo noi stiamo attraversando il nostro tempo di afflizione, i nostri 40 anni, 30 anni, 20 anni, 2 anni, 2 mesi, 2 settimane di scuola, di tribolazione, di afflizioni? Cosa serve l'afflizione? La manda il diavolo, sì, ma Dio la usa per vedere se la nostra fede è vera. Se così non fosse, Dio avrebbe eliminato il diavolo all'inizio, invece no. Invece no, siccome Adamo ed Eva, la sua discendenza, noi, ha deciso di seguire il signor diavolo, dice ok, seguitelo. Ah, ma Dio non potrebbe fermare? No, non può Dio. Perché non può? Perché hanno scelto il diavolo. Dio non poteva togliere il diavolo e tenersi Adamo ed Eva. Hanno messo il diavolo, il trono di Dio, hanno messo il diavolo. Nel nostro cuore c'è un trono, si chiama il vuoto spirituale nell'anima, va bene, disegnato, dedicato, preparato, preposto per Cristo, per il Spirito Santo. Se in quel vuoto, in quel trono nel nostro cuore mettiamo il diavolo, mettiamo l'adulterio, mettiamo pornografia, mettiamo la mormorazione, mettiamo la ribellione contro Dio, il pastore, la chiesa, i fratelli, quello che è, stai seguendo il diavolo e devi seguirlo. Non puoi salvare un ribelle. va bene? A meno che non si pente, e ci vogliono mesi e anni per metterlo poi alla prova. La ribellione da Adamo ed Eva, la Bibbia dice 6.000 anni, ci sono gli anni nella Bibbia, sai, abbiamo uno studio su quello, ci sono 6.000 anni dalla creazione, sono 6.000 anni che dalla ribellione da Adamo ed Eva, Dio sono 6.000 anni che sta cercando di insegnare ai pargoli, ai figlioletti di Adamo ed Eva, chi sono?
A noi.
Noi, sta insegnando che la ribellione, una volta iniziata, per alcuni finirà all'inferno, al lago di fuoco, per altri finisce alla croce, redenzione, pentimento. Poi ci sono qua anche i falsi cristiani, i falsi pentimenti, eccetera, come c'erano i farisei che non hanno capito niente. Farisei, popolo di Dio, non hanno capito niente. Circoncisi, non hanno capito niente. Tu puoi essere cattolico, protestante, battista, battezzato e strabattezzato e non hai capito niente se non hai i frutti. I frutti. Non le chiacchiere, che sono cattolico, sono evangelico, sono la chiesa di Frate Giuseppe, tu non sei niente, io non sono niente, non siamo niente, sì. Se non ci sono
frutti.
I frutti.
Amen.
Se no siamo un branco di politici imbroglioni.
Amen.
Che vengono eletti perché predicano di più, promettono di più. Il Signore non gli interessa le nostre prediche, che bravi cattolici e evangelici che siamo, gli interessa il Signore
i nostri frutti.
Le opere. Ma allora domani dirà: ma mica siamo salvi, però non stiamo parlando della salvezza.
No, non c'entra.
Niente la salvezza. Salvezza è gratis. Efesini 2:8-9, gratis. Stiamo parlando di fede vera.
Secondo
Corinzi 5:10, provate, vedete se siete salvi. O se la vostra salvezza è un'immaginazione. Siete salvi come i farisei, così. Dimmi.
No, stiamo parlando di cosa avviene dopo la salvezza. Anche se la salvezza è gratis, una volta che riceviamo Gesù e siamo salvi, perché non andiamo direttamente nel cielo? Perché continuiamo a vivere questa vita? È perché il Signore ha bisogno dei nostri frutti per portare altri alla salvezza.
Amen.
È tutto qua.
Amen.
È tutto questo lo scopo della vita.
Amen. Lo scopo della vita è diventare uno con Cristo. Solo che molti cristiani diventano uno con il mondo, uno con i soldi, uno con il lavoro. Uno, oh, Frate Giuseppe, non posso lavorare. Ma certo che puoi lavorare. Gesù ha lavorato fino a 30 anni. Come non puoi lavorare? Ma guai a te se non lavori. E mantenere la famiglia. Io vivo passando il cappello. Viviamo di decime. E decima è offerta in cima. A volte bastano, a volte cresce qualcosa, a volte manca qualcosa. Andiamo su e giù come... è sull'otto volante qui, però nella nostra cinghia ci sono abbastanza buchi. Cosa vuol dire, Angela? La nostra cinghia c'è abbastanza buchi. Vedo che mi ha fatto, cioè, due occhi che sembrano due punti.
No, ho capito.
Cioè, a volte mi stringere la cinghia.
Sì.
Per questo mi dia molti buchi nella cintura, capito? Io a volte sembriamo più snelli di Angela. Angela è snella, snellissima.
Io devo fare nuovi buchi di solito.
Abbiamo scoperto stamattina che Angela è 60 kg, sai?
Sì. Ma è normale.
Io sono 90 kg. 90 kg di buona nulla, 90 kg di zucca dura. Come dici? Io dico, va avanti. Ma tu mi devi dire, ma no, Giuseppe, non è così conciato, così male. Una volta parla male di se stesso per attirarsi qualche mezzo complimento, caspita.
Ma neanche... No, è vero.
A pagamento.
A pagamento forse sì.
No, Gabriele, le nostre finanze sono su e giù. Come sono? Andiamo giù. Che io non so mai quanti soldi abbiamo. Ed ora la finanzieria con l'assistente mia moglie, io non so mai.
Hanno detto che il conto in banca è vuoto, quindi è tutto qua.
Fratelli, scusate, ho un po' di tosse stamattina. Non so se...
No, ma il Signore provvede tutto il necessario.
Sì.
No problem.
No, il necessario c'è. Ieri abbiamo mangiato carne di agnello, quello che il cane ha ammazzato.
Lo so, sì.
C'è un cane che, caro mio, è un serial killer. Lo stiamo dando via per disperazione. Stiamo cercando di venderlo, perché è un pastore tedesco, ma fra poco pagheremo noi che se lo portino via, per carità, guarda. Sono finite le pecore, cioè, le ammazzate tutte, sto disgraziato.
Sì, siamo rimasti senza pecore.
Ma roba
pecore,
da matti, oh.
No, credo che il Signore sa che la nostra chiamata è di prenderci cura delle pecore spirituali, non pecore fisiche. Quindi.
Infatti, ci è rimasta una mucca e la stiamo vendendo, infatti. Fratelli, c'è una mucca all'asta, se qualcuno interessa. se vogliamo comprare una mucca così che guadagniamo qualche soldo qui. Stiamo vendendo una mucca.
Sì, sì.
Ai ai ai, ai ai ai, e la metti all'asta. Va bene. Grazie Gesù.
Senti, facciamo una pausa, ascoltiamo una canzone prima di andare avanti con il messaggio.
Dipende cosa ci canti però.
Guarda, c'è una bella canzone su Romani 8:28.
Anzi, cosa dice?
Dice che tutte le cose operano per il bene di quelli che amano Dio, anche le tribolazioni e le prove, le difficoltà.
Quindi praticamente questa scrittura cosa dice? Dice che se non amiamo Dio tutto va storto. Quindi i fratelli che a volte devo dire, la maggior parte dei fratelli sono positivissimi, tanto di cappello, però non stiamo qui tutto il programma radio a elogiare, bravi, 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 dopo è un po' noioso. Stiamo a parlare di un problema. Ci sono 100 fratelli, uno problematico, ok, magari mormoratore, e allora si parla di quello mezz'ora. I 99 che sono già nell'ovile, niente. Quindi c'è gioia in cielo per uno che si converte, attenzione a convertirsi, che non per 99 che non gli serve. Va bene, quindi qual era quella scrittura?
Romani 8:28.
Quindi se le, no, dillo tutto, cosa dice? Tutto.
Aspetta, te lo leggo allora, perché è meglio se lo
ragazzi,
leggo.
Ragazzi, da memorizzare scritto. Questo, come va con la memorizzazione? Chiedi ai fratelli se memorizzano, ripassano, che sai, mi sa che c'è qualche lazzarone che non lo fa.
Aiuta molto la memorizzazione. Spero, fratelli, che state memorizzando. Anche voi che avete finito il corso biblico, vi abbiamo inviato l'addestramento per il tempo della fine con tanti capitoli da memorizzare.
Come diventare il leader, come diventare il leader, non dico 144.000, magari qualcuno di voi anche, ma almeno diventare il leader, guidare le pecorelle, almeno la vostra chiesa in casa.
Sì, ho letto la storia di un pastore che era in prigione, perseguitato, credo in Bulgaria, e ha detto che l'unica cosa che l'ha aiutato a sopravvivere quei anni in prigione è stato i 40 capitoli della Bibbia che sapeva in memoria.
A memoria, sì, sì, sì.
E con quelli ha evangelizzato tanti altri, ha fatto una chiesa in prigione.
Sì, sì, sì. Non sono tanti i 40 capitoli. Basta memorizzarne uno al giorno, un versetto, due versetti al giorno, e poi ripassarli. Sì. Ma insomma, il diavolo vi fa memorizzare, studiare, il diavolo vi manda a scuola 20 anni a studiare questo, quell'altro, università, tutto, e dovete memorizzare le più grandi cretinaggini, imbecillità mai scritte, e poi arriva Gesù con del cibo spirituale che vi salva l'anima, vi dà gioia, vi dà potere, vi dà potenza, potete cacciare i demoni, e dice no, non c'ho tempo. E allora quando vi lamentate, ricordatevi, colpa vostra, non è colpa di Dio. Cosa dovete fare? Dio non vi perdona? Sì, ma pentitevi, cominciate a memorizzare, a ripassare le scritture, così quando andate a evangelizzare non siamo dei cucù, che non sappiamo neanche dove trovare una scrittura. Ci vuole mezz'ora, quella della pecora se n'è già andata.
Sì,
ascoltare
sì, sì.
Qualche religione. Capì? Quindi memorizzare così in un attimo, bang bang, scrittura, scrittura, scrittura. Capito? Sulla copertina dietro alla Bibbia, scrivere i versi principali contro l'evoluzione delle scimmie, versi principali contro New Age, versi principali sulla salvezza, versi, capito? Dietro la copertina dovete avere tanti gruppi di scrittura, quando evangelizzate, che nessuno c'ha abbastanza scritture evangelizzate, e io non ne ho abbastanza memorizzate. Va bene, allora andate la copertina dietro e dice ta, 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 dividete per soggetti della copertina, poi la pagina prima, la pagina, ecco perché la Bibbia c'ha 2, 3, 4 pagine bianche, per questo motivo Bibbia, se non c'è pezzo di scotch le inventate voi le pagine, e lì scrivete primo soggetto salvezza, secondo Spirito Santo, terzo contro l'evoluzione, quarto come dare la guarigione miracolosa, quinto come cacciare i demoni, sesto l'importanza dell'unità nella chiesa, poi e avanti così, non nell'ordine, lo mettete voi l'ordine, va bene?
Amen, amen.
Andiamo Angela.
Romani 8:28. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento.
Andiamo, metti la canzone.
Dentro di me cercavo risposte senza un perché della tua compassione, dubitavo io. Potevo sentire il dolore che causava ferite nell'anima e mi chiedevo, il mio Dio dov'è? Poi ho compreso che nella vita ogni cosa ha un motivo. Mi hai rivelato che tutto coopera al bene e che alla fine poi tutto quello che accadrà è parte del tuo piano per la vita mia. La guida troverò solo nella tua parola. Il meglio sei per me, la mia fiducia io ripongo in te. Sentivo mancare le forze in me, con l'anima mia gridavo a te ed il tuo intervento imploravo io. Restavo in silenzio davanti a te e la tua risposta aspettavo in me. Che bello sentire la tua voce, oh Dio. Poi ho compreso che nella vita ogni cosa ha un motivo. Mi hai rivelato che tutto coopera al bene, che alla fine poi tutto quello che accadrà è parte del tuo piano per la vita mia. La guida troverò solo nella tua parola. Il meglio sei.
Bellissima canzone che infatti è sul soggetto di oggi, superare le difficoltà, le prove con Gesù, diventiamo più forti. E che impariamo da Israele, quando abbiamo difficoltà e prove, non mormorare, ma crescere più vicini a Gesù e veramente usare queste prove per diventare più forti, perché funziona.
Sì, lo aiuta. So, è un po' un pochettino ripetitivo, però il fatto è che le mormorazioni hanno cominciato con Adamo ed Eva nel giardino e ancora oggi continuano. Perché non è che il diavolo ha molta fantasia, lui c'ha, sono sempre le solite cose che il diavolo ci combatte. Ora, la domanda è, vengono le afflizioni, in che modo le stiamo attraversando? Abbiamo capito che per il nostro bene le afflizioni, i problemi, quindi stiamo ringraziando Dio per i nostri problemi, per i nostri dolori, le battaglie, le tribolazioni. E che dobbiamo ringraziare Dio anche per quello. Stiamo ringraziando Dio per queste cose o ci stiamo lasciando scoraggiare e deprimere dal nemico? Una sorella, una dolce sorella ci ha scritto: pregate che il mio bambino di 6 anni mi possa essere ridato. Abbiamo pregato. Non conosco tutti i dettagli. Non conosco bene la storia, però io ho 6 figli e abbiamo pregato. So la tribolazione che questa sorella sta attraversando. So come il diavolo sta cercando di rubarle il suo sonno, la sua tranquillità, la sua pace, la sua comunione con Gesù. Io voglio dire a questa sorella e voglio dire a tutti quanti noi, in ogni tipo di problema che attraversiamo, non molliamo, fratelli, non lasciamo che il nemico ci deprima, che ci separi dalla fede in Gesù, altrimenti non ci rimarrà assolutamente niente a cui aggrapparci. Ma se in qualunque momento di nostro Getsemani, noi, dopo aver pregato che la coppa del nostro Calvario passi, però non passa, se con la nostra ultima fede invochiamo Gesù, nel nome di Gesù, se gli promettiamo che qualsiasi sia il nostro Calvario, lo accettiamo, ci sottomettiamo alla sua volontà, non alla nostra, allora prima o poi, dopo la crocifissione, una crocifissione che arriverà, a volte viene, vedremo che il suo Spirito Santo non ci aveva mai abbandonato. E verrà il momento che capiremo anche che nei nostri Getsemani ci sono cose che non possiamo capire, che quelle sofferenze mandate dal diavolo, però permesse da Dio, erano giuste e necessarie. Contrariamente alla logica della carne, delle nostre convenienze, quella crocifissione era buona, era utile, anzi era indispensabile. Amen. E capiremo come è scritto, cioè quella bella scrittura che ci è dato prima, tutto copre a fin di bene.
Romani 8:28.
Per quelli che amano il Signore.
Sì.
E le afflizioni, anche le afflizioni, anche a Getsemani, dove che Gesù ha attraversato, è stato per il nostro bene. La sofferenza in questo mondo del maligno è necessaria. Che comprendiamo questo o no? Che siamo d'accordo o no? Sofferenza è una cosa obbligatoria. Non perché Dio lo richiede o per sua volontà, no. Non lo richiede e non è sua volontà. Ma allora perché non la ferma? Perché siamo nel regno del dragone, il maligno. E dobbiamo dare a Cesare quel che è di Cesare e al diavolo quello che è del diavolo. Non c'è niente da fare. Da Medeva hanno dovuto attraversare le sofferenze, però lo scelte. Noi, essendo discendenza di Adamo ed Eva, due esseri caduti, non possiamo essere meglio di loro. Quindi se cerchiamo di evitare, se cerchiamo di fuggire da un calvario, da un martirio, e questa è codardia, e questa è l'Odissea, questo è il nostro rinnegare Gesù tre volte, se non addirittura venderlo per 30 denari. Non facciamolo, fratellino, sorellina, non facciamolo, e Gesù sarà con noi. Non vi sarà risurrezione senza crocifissione, non ci sarà grido di vittoria se non c'è prima una battaglia. Non vi è corona eterna senza qualche tipo di corona di spine. Non possiamo ereditare il nostro regno di Cristo se prima non abbandoniamo quello dell'Anticristo. Filippesi 1 e Luca 22.
Filippesi 1, 29. Perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui.
Che attenzione, cosa dice qua? La grazia non è Vangelo di prosperità, cioè, vi è stata concessa la grazia, io devo fare soldi, mi vuole felice, devo trovare una chiesa che le panche siano imbottite coi puccini, che posso stare tranquillo. No, la grazia è sì di credere in Cristo, ma anche di soffrire, è un comandamento. E questa scrittura, tante chiese non la conoscono, o se l'hanno letta non hanno capito niente. Luca 22, 28 e 29, se accettiamo la grazia di soffrire con Lui, ed ecco che possiamo entrare in Luca 22, 28.
Or voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io dispongo che vi sia dato un regno, come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me.
Allora, se perseveriamo nelle prove, poi andiamo a Apocalisse 2, se perseveriamo nelle prove, se abbiamo capito che a noi ci è data non solo di avere la corona, di vivere eternamente in cielo, no, non solo, ma anche di soffrire per Cristo. E questo molti cristiani non lo vogliono ascoltare. Pensano che il cristianesimo mangiare lasagne e spaghetti, e non è quello il cristianesimo. Quello fanno anche i pagani. Il cristianesimo è soffrire per Cristo, per cosa? Per andare a cercare le pecorelle, per abbandonare i spiriti cattivi, per amare la moglie, il marito, i figli, i genitori, essere un vero corpo di Cristo.
Una cosa che hai detto, una cosa bellissima, stamattina durante la preghiera del mattino, hai condiviso, credo, un messaggio dal Signore. Hai detto che quando uno si salva è così bellissimo perché si sente liberato, quel vuoto che era nel cuore è sparito. I fratelli che ti hanno evangelizzato ti amano, ti ricevono con 25 abbracci e tutti ti danno attenzione, ti aiutano a crescere nella parola e ti guidano, ti aiutano, ti assistono in tutto. Ed è così bello e ti senti come wow, veramente una nuova vita, completamente una vita diversa di prima. Però poi viene il giorno che il Signore ha bisogno di te e devi anche tu unirti all'esercito del Signore, e quando i fratelli ti incontrano non è che ti danno sempre tutta questa attenzione, quest'amore, 25 abbracci, sei tu quello che devi andare al tuo turno ai nuovi arrivati e dare 25 abbracci e insegnarli e guidarli e dare tutto il tuo cuore e tutto il tuo tempo, tutto il tuo sforzo e dare tutto di te stesso. E allora diventa come un wow, adesso non ricevo più quest'amore che avevo prima e questa attenzione, che io sono il centro di attenzione di tutti, io devo fare la stessa cosa per i nuovi arrivati. E allora arriviamo a questa scrittura di Filippesi 1:29. A noi è stata data la grazia non solo di credere in Gesù, ma anche di soffrire per Lui, dare tutto di noi stessi agli altri, i nuovi arrivati, come noi abbiamo ricevuto una nuova vita, di darla agli altri. Però quando ti unisci all'esercito del Signore ti rendi conto che il figlio dell'uomo, come ha detto Gesù, non ha dove posare il capo. Devi lottare contro te stesso, i tuoi desideri, che tutti vogliamo ricevere amore, affetto, attenzione. No, fermi tutto, tu devi dare queste cose. Il tuo turno di dare.
Sì, è un po' essere viziati, capito? Tu entri in una chiesa, come è capitato a noi, e di farlo, che è capitato sicuramente in altre chiese, arriva un nuovo fratello, e lo aiutano, serve cibo, qualche soldo, soldi dell'affitto, pronto, questo, sì, quell'altro, sì, e sì. Dice, ah, ho capito, la chiesa qui è, loro danno, io ricevo.
Sono qui per servire a me.
Capito, Gesù ha lavato i piedi agli apostoli, un fratello ti lava i piedi, ah, ho capito, questa è la chiesa dove mi lavano i piedi, ecco, ho capito tutto. E diventano viziati. Invece Gesù cosa dice? L'accesso nella chiesa non è... Adesso ti lavi i piedi, ti do il pane e i pesci e tu dormi nella panca e io muoio in croce e tu fai il Vangelo di prosperità. Invece no, non è così la storia. Gesù ti lava i piedi, cosa ha detto dopo che ha lavato i piedi? Vi ho dato un esempio che voi dovete seguire, Giovanni 13. Sì. Se no siamo egoisti se non lo facciamo. Cioè il punto non è, cosa ha detto Gesù in Atti 20? C'è una scrittura di Gesù che dice... più felice cosa è dare che non ricevere.
Sì. C'è maggior felicità nel dare che nel ricevere. Atti 20, 35.
Ok, la Bibbia è scritta in rosso perché è Gesù che parla. Atti 20 è Gesù che parla. Dice, cioè, è più felice dare che non ricevere. Quindi uno che si dice una chiesa solo per dammi, il mio nome è Gianni, hai sbagliato chiesa, non è la nostra. Quindi si dà e si riceve e si dà. Noi siamo su una montagna con un'antenna, non parlo di Radio Blast, un'antenna spirituale, e siamo qua a ricevere e dare da mangiare spirituale. E i soldi quando ce li dai, fratello Giuseppe? Tu ricevi le decime, perché non le dai a noi? Non le do a voi perché le spendiamo per nutrire spiritualmente i fratelli in tutto il mondo. Gesù ha dato soldi mai, tranne qualche mendicante qua e là, e pane e pesci due volte. Non siamo qua a distribuire pane e pesci, siamo qua a insegnare a pescare. È inutile che tu da pane e pesci, come l'assistenzialismo in Italia, da pane e pesci quelli diventano viziati, invece no, devi insegnare a essere autosufficienti, insegnargli come sconfiggere il diavolo da soli, insegnargli come guarire la malattia da soli, non dare la droga.
Sì, è capito? Perché abbiamo spesso fatto anche questo, abbiamo dato tante cose materiali, abbiamo aiutato con tutto quello che potevamo, però ci siamo resi conto che le persone che aiutiamo materialmente,
con più aiutavamo,
più perdevano il rispetto verso di
noi.
Abbiamo pensato, esatto. Ma come è possibile? Uno che aiuti materialmente, anche con soldi, per aiutarle a uscire da una fossa, perdono rispetto verso di te e cominciano a chiederti di più, e loro hanno i diritti che tu devi aiutarli, che tu sei fratello. E allora abbiamo detto, ma incredibile che funziona al contrario. Perché dare amore...
Ti aspetti gratitudine?
Dare amore diventa un problema. E quindi abbiamo detto, guarda, dobbiamo dare la parola, la parola,
e
la
basta,
parola, la parola.
E basta. Esatto. Veramente hai fatto sacrifici enormi per aiutare il fratello. A quello gli prestiamo la macchina quando arriva, a quell'altro cibo, aiutato a trovare una casa, aiutato a trovare un lavoro. A una sorella gli ha trovato due lavori, due posti di lavoro. E alla fine, mormorando e brontolando, se ne dice: no, stipendio basso. Com'è? È doppio salario, sì, sì, un salario sì. Doppio dal sì, stipendio sì, minimo, non ti basta. Ma io in Europa ero abituato ad altro. Ma per cortesia.
No, è perché in Europa non lavorava e questo lavoro che gli abbiamo trovato necessitava 8 ore di lavoro.
Alzarsi le mani.
Ha detto: oh, non posso lavorare 8 ore.
No, era abituata che in Italia, in Europa, dove non era. Viveva con gli assegni dei bambini, viveva. Va bene, quindi Gesù è passato la stessa esperienza più grande di noi. Cioè, ha detto: voi venite qua, Giovanni 6, non per i miracoli, cioè la salvezza, eccetera, ma venite per il pane e per i pesci. Avete fame? Adesso mangi la mia carne, hai sete? Bevi il mio sangue. Alleluia, andiamo avanti. Vai a Apocalisse 2, 26.
Apocalisse 2, 26.
Ma guarda, devi ripetere Luca 22, 28 e 29, sennò perdi il filo.
Or voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io dispongo che vi sia dato un regno come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me.
Allora, a chi dà il regno?
A quelli che perseverano nelle prove.
Oh, non vengire prosperità, seduti in chiesa, grattarsi lo stomaco e cantare alleluia e poi andare a casa col calcolatore di quanti soldi hai fatto. No. Perseverare con me, cos'è perseverare con me? Camminare come ha camminato Gesù, con le dovute differenze, logico. Lui camminava sull'acqua, noi cammineremo per strada. E seguire il Vangelo di Gesù, predicare il Vangelo di Gesù, e il lavoro anche. Ma guarda il testimone di Geova con loro dottrine fuori binario. Il testimone di Geova può insegnare a quasi tutti gli evangelici, quasi tutti i cattolici, come si fa. Cioè, allora c'è dottrine sbagliate, ma però cattolici e protestanti messi insieme c'è da piangere come evangelizzano. Imparate il testimone di Geova, imparate dei mormoni, ma cosa c'entra le dottrine sbilindrate? Il sistema è giusto. Mormoni, la biciclettina, qui li vediamo di casa in casa, vanno con la targhettina, anziano, eccetera. Non vi dico di mettere la targhettina a Chiesa dello Spirito, no. Bicicletta magari sì. Imparate da loro, i testimoni di Geova lavorano, sei giorni a settimana, quello che, e vanno alla sera, che li vediamo tutti i giorni in giro, a predicare il loro mezzo Vangelo, tutti i giorni li vediamo. E dove sono gli evangelici? E i cattolici? A scaldare panche. Le chiese che avessero il messaggio giusto non lo danno. Allora, quindi se quindi Luca 22 dice: a quelli che perseverano nelle mie prove sarà dato un regno, non quelli che scaldano panche. Quelli che scaldano panche in cielo sarà l'Odissea. Allora, Apocalisse 22:6, leggo io?
Apocalisse 2:26.
2:26, sì.
A chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine darò potere sulle nazioni.
Quindi non leggiamo solo io darò potere, no, a chi persevera nelle mie opere, cioè si tratta di opere. Apocalisse 2:7.
Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio.
È solo la salvezza di Gesù che è gratis, senza condizioni, ma tutte le benedizioni, tutte le corone, tutto il sedersi sul trono di Dio è in base alle opere, opere in Cristo, opere nel Vangelo. Ma io non sono più sotto la legge, ti sbagli di grosso, non ti hanno insegnato il Vangelo vero. Romani 3 dice che la fede c'ha la legge, si chiama la legge della fede, Romani capitolo 3, la legge della fede. Siamo sotto la legge, fratelli, svegliarsi, la legge di Cristo.
Sì, la legge di Cristo, sì.
Gloria al Signore.
Amen.
Qui dobbiamo allontanarci da quel religionismo mezzo morto di oggi e imparare invece dal Vangelo di Gesù, il Vangelo degli Apostoli, della prima Chiesa, della loro accettazione della sofferenza di Cristo per la gloria di Dio. Imparare dalla parola dello Spirito Santo, imparare dallo Spirito che è nel nostro cuore. Non si perde imparare la religione. Io, fratello Giuseppe, posso insegnarti l'asilo. No, la chiesa dello spirito, Radio Blast, io per insegnare l'asilo, massimo la prima elementare, spiritualmente parlo. Ma poi voi dovete volare con le vostre ali, io non posso portarvi sulle spalle. Venire qua, trovimi il lavoro, trovimi la casa, dove si mangia e si beve, vogliamo riunioni. E che riunioni? Noi vai in Europa a fare le riunioni, qui si evangelizza.
Grazie Gesù.
Quindi allontaniamoci da queste religioni, avviciniamoci a Gesù. Il nostro esempio non devono essere i religionismi statalizzati, protetti, finanziati dai governi atei e anticristo. Il nostro esempio deve essere Gesù, la parola. Sono e dovranno essere il nostro unico esempio. Se non avete imparato questo, il nostro corso biblico, avete imparato niente. Non è che potete seguire il corso biblico, dura 5 mesi, e dopo corso biblico è un trampolino per volare nel Vangelo, nel Gesù, nello Spirito Santo. Io non posso essere lì a dirvi evangelizzate qui, non evangelizzare là, questa pecora non invitare perché è una capra, quello lì che sembra una capra in effetti è una pecora, puoi invitarla a casa tua, non ti ruberà le pantofole mentre ti fa il caffè. Lo Spirito Santo ve lo deve dire. Quindi oggi stesso, entriamo, oggi è un nuovo giorno, quindi facciamo di questo giorno un nuovo giorno. Cominciamo ad oggi a guardare a Gesù, ascoltiamolo, e se ci inginocchiamo davanti a Lui, Lui avrà qualcosa da dirci. Gesù parla di come Lui apre le porte giuste, che possono anche a volte apparire porte sbagliate, porte difficili di entrare, ma che alla fine si rivelano porte di benedizione. Così dice Matteo 7,14.
Stretta invece è la porta, e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Amen. Amen. Grazie Gesù.
Amen. Amen. Grazie Signore. Amen.
È vero.
Quindi la porta è stretta per entrare. Lui è che apre le porte. Ma se seguiamo Gesù con tutto il cuore, Lui chiuderà le porte del maligno, che possono magari anche apparire belle di fuori, invitanti, attrattive, ma che sono di maledizione, di morte, di trappola. Come dice Proverbi 16,25, vai Matteo 7,13, Angela.
Sì.
Matteo 16,25 dice: c'è una via che all'uomo sembra diritta, ma finisce col condurre alla morte. Va bene, Matteo 7,13 cosa dice?
Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa.
Quindi se noi diamo il cuore a Gesù, Lui chiuderà le porte sbagliate, aprirà le porte giuste, ma Gesù ci promette di darci la chiave per aprire la sua porta giusta e chiuderà quella sbagliata, come è scritto Apocalisse 3.
Apocalisse 3, 7 e 8. Queste cose dice il Santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta, che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza, hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome.
Amen, amen.
Grazie
amen.
Gesù.
Quindi cerchiamo di decidere cosa vogliamo fare. Se andare a destra o a sinistra, da tutto il cuore a Gesù o mezzo cuore, se dare 3/4 di cuore al mondo, 1/4 a Gesù, anche se avete un lavoro nel mondo, però il cuore deve essere tutto per Gesù. Paolo faceva tende, ma tende costruiva Paolo, però il suo cuore è tutto per il Signore.
Come dice qui, anche pur avendo poca forza, ma rimanere leali, fedeli, esatto. Cuore pieno, è sufficiente per Gesù sapere che siamo cuore pieno, anche se
sì,
è poco.
La sposa di Gesù non è quella che fa più miracoli, più guarigioni, più profetica, no. È quella che dà cuore a Gesù. Tu pensa a una casalinga, a lavare i piatti, mm-hmm, e il cuore è tutto di Gesù. Però quando il Signore presenta un'opportunità, ti lancia nell'arena davanti ai leoni. Mm-hmm. Sei la sposa di Cristo.
Amen.
Quindi ogni decisione, decidere, adesso o sinistra, dipende cosa gloria al Signore. Dipende cosa accettiamo e respingiamo. Cos'è che dà gloria a Dio? Prima di sposarci, prima di divorziare, prima di lasciare l'Europa, prima di rimanervi, sempre cercare la sua faccia, la sua volontà, i suoi desideri di Dio. Cosa c'è di più bello di fare felice il grande, amorevole Padre? Non c'è niente di più bello di quello.
Grazie Gesù.
Grazie Signore. Qual è il nostro prezzo? Quanto ci deve dare il diavolo perché non compiamo la volontà di Dio? per Anania e Safira fu metà del terreno che avevano venduto, Atti capitolo 5. Per un altro bastarono 30 denari. Per Adamo ed Eva un frutto per diventare come Dio. E per noi? Per che cosa barateremo noi? La volontà di Dio, lo scopo per cui siamo stati creati, il motivo per cui Gesù ha sparso il suo sangue. Quanto costa una prostituta oggi? Qual è il prezzo? E noi? Quanto costiamo? Per che prezzo lasceremo di seguire la perfetta volontà di Gesù nella nostra vita? Il diavolo ha offerto a Gesù il mondo, tutto il mondo, Luca capitolo 4, tutto il mondo gli ha offerto, per non compiere la volontà del Padre. Quanta dell'immondizia dorata del mondo basta per distogliere noi dal nostro Calvario, dalle nostre sofferenze per Cristo, dal nostro Vangelo? Distoglierci da raggiungere le pecore perdute senza pastore. Quanto ci devo offrire al diavolo? Niente di male ad avere un'occupazione nel mondo e sostenere la nostra famiglia, ma a condizione che questa sia non per ostacolare la nostra occupazione nel mondo, non per ostacolare, ma per sostenere le nostre opere per Gesù. Allora, per cosa abbandoneremo la volontà di Dio? Per una grande carriera, un lavoro ben retribuito, la più bella donna e uomo della discoteca? O forse basterà di meno? Forse il diavolo chiede, come si fa con una prostituta, quanto vuoi, quanto costi? Mm-hmm. Una volta si vendevano gli schiavi all'asta, uno schiavo alla volta, ma oggi c'è ancora un'asta in corso, gli schiavi siamo noi. E guardate in quell'edificio religioso, c'è il religioso appisolato nello spirito, in quella religione camomilla, quei posti letargici, ma per quelli lì abbastanza il prezzo di una panca comoda la domenica mattina, e hanno venduto la volontà di Dio nella loro vita. Parlo di quei credenti che sanno la volontà di Dio, non parlo di uno nuovo che si è convertito ieri e non sa cosa succede. Guarda l'operaio in una fabbrica, il commerciante, l'impiegato in ufficio, la sorella che lavora al supermercato e tanti altri nel mondo, mischiati a quelli del mondo senza Dio, e nessuno sa che sono cristiani. Si vergognano di parlare di Gesù, si vergognano di annunziare Gesù, si vergognano di dire sono cristiani, si vergognano di dire, sai, ho notato che il tuo matrimonio non va bene, hai bisogno di Gesù, sai, mio matrimonio è andato meglio da quando io ho dato la mia vita a Gesù, e basta. Ah, ma rischiano che ti licenziano. Bene, beati voi quando siete perseguitati. Non puoi lavorare in un posto e dire non evangelizzo se non mi licenziano. Devi trovare il modo di evangelizzare. Matteo 10 dice, siete astuti come serpenti, dolci come colombi. Che terminologia che Gesù usa. Guarda, ho ricevuto una profezia di Gesù su questo, se vuoi ho preso degli appunti e te la do.
Ok.
Va bene, poi sì. Ho concluso.
Va bene.
Concludiamo qui, perché sennò la storia è troppo lunga. Grazie Signore, grazie. Vuoi pregare questa profezia, per favore?
Grazie Gesù. Grazie Signore, grazie Gesù. Signore, aiutaci a sentire la Tua voce nel nome di Gesù. Grazie Signore.
Grazie Gesù, grazie, grazie Signore.
Amen.
Dice Gesù, triste, così pochi del mondo sanno chi sono i miei figli. I miei figli non si fanno riconoscere. Il popolo di Satana proclama il loro satanismo nelle manifestazioni pubbliche, come manifestazioni pro-omosessuali, lesbiche, politiche. E scioperano per le loro rivendicazioni per puro denaro. E combattono guerre, e uccidono e muoiono per difendere i loro negrieri. Ma così pochi di loro portano con onore, a cuore pieno, il mio Vangelo e danno la mia salvezza e aprono le porte del mio regno, che il nemico ha chiuso, cerca di chiudere, ma che io apro. Così pochi portano la mia croce. Mi addolora che la croce del mio Vangelo non è di moda nel mondo, ma ciò che mi spezza di più il cuore e mi fa piangere è che la mia croce è il mio sangue e la mia salvezza non è di moda nemmeno tra il mio popolo, tra la mia chiesa. E quanto mi tocca tristemente nel profondo che così pochi scelgono di addentrarsi e percorrere la via maestra della mia sposa. Quanti pochi sono questi nella mia chiesa? I loro falsi pastori, falsi profeti li cullano con bugie e false dottrine zuccherate che sono sotto la mia grazia, dicono loro, tutto sotto la grazia, anche le loro disobbedienze, ma non è così. Io vi dico, la Chiesa mondiale è quasi tutta sotto maledizione, mi hanno abbandonato, si vergognano di me, non mi proclamano, non mi amano, non mi danno a quelli che muoiono senza di me. Pecore grasse, si guardano agli specchi dei loro edifici religiosi e si sentono orgogliosi delle religioni che loro e non io hanno creato. Edifici dove io non sono, non dimoro, come è scritto.
Atti 7, 48 a 52. L'Altissimo però non abita in edifici fatti da mano d'uomo, come dice il profeta. Il cielo è il mio trono e la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi costruirete, dice il Signore, o quale sarà il luogo del mio riposo? Non ha la mia mano creato tutte queste cose? Gente di collo duro e incirconcisa di cuore ed orecchi, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo, come fecero i vostri padri, così fate anche voi. Quale dei profeti non perseguitarono i vostri padri?
Tanti e tanti del mio popolo oggi non camminano con me. Allora basta un pesciolino di 4 centesimi incollato sulla loro auto. Ecco come loro si vergognano di me. E così io mi vergognerò di loro, dice il Signore. Come ho detto un giorno quando il diavolo mi tentò, tramite il mio apostolo Pietro, seppure capo della mia prima chiesa, mi tentò a rinunciare alla mia croce, rinunciare a salvare il mondo.
Marco 8, 31 a 38. Poi cominciò a insegnare loro che era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, e fosse ucciso, e dopo 3 giorni risuscitasse. Diceva queste cose apertamente. Pietro lo prese da parte e cominciò a rimproverarlo. Ma Gesù si voltò e, guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro dicendo: «Vattene via da me, Satana! Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini!» Chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: «Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor mio e del Vangelo la salverà. E che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Infatti, che darebbe l'uomo in cambio della sua anima? Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i suoi santi angeli.
Ma tu, o mia amata ancella, mia prediletta sposa, tu non temere quello che dovrai passare. Sì, tu che mi ami con tutto il cuore, ecco, nella pienezza del tuo cuore io ho posto il mio dono, l'unzione della potenza del mio Spirito Santo che nella necessità ti verrà in aiuto e non sarai mai sola, perché hai messo il tuo amore per me al primo posto. Ecco, io ti sorreggo, ti sostengo con il mio braccio destro e tu siederai a mio fianco e scriverò il mio nome su di te e tu sarai mia e mia sposa preziosa e celeste per sempre e per tutte le eternità tu sarai con me nella mia nuova città, la nuova Gerusalemme che scenderà come sposa e solo per la sposa. Ecco, non l'ho io promesso? L'ho giurato per me stesso e lo manterrò, perché io sono il veritiero, il fedele, l'eterno, il tuo Dio. come è scritto?
Apocalisse 3, 7 a 13. All'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi: queste cose dice il Santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta, che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza, hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato. Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anche io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Io vengo presto, tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince, io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio e della nuova Gerusalemme che scende dal cielo, da presso il mio Dio, e il mio nuovo nome. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
Amen. Fine del messaggio.
Amen. Grazie Gesù per il tuo messaggio e la verità della tua parola. Grazie Signore. E voglio ringraziare anche ai fratelli che fanno possibile che questi messaggi possiamo trasmetterli in tutto il mondo, e li ringrazio per il loro aiuto, il loro supporto, le loro decime, le loro offerte. Dio vi benedica, fratelli. E ascoltiamo una canzone e poi vediamo come questi messaggi colpiscono i nostri fratelli in tutto il mondo, come loro cambiano la vita grazie alla parola del Signore.
Cosa c'è, delle testimonianze?
Sì, testimonianze bellissime.
Dopo il canto?
Dopo, sì. Ascoltiamo una bella canzone. Amen.